qui è Gabri Veiga alla Hali, Napoli beffato.
Lì sempre, lo sento da lontano, il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre, mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buongiorno, buongiorno a tutti, a Dario Sarnataro, saluto in regia Mario Paligiano, Emanuela Castelli in redazione, Elisa Davino che ci ha tenuto compagnia questa mattina. Fino a pochi secondi fa, come arcinoto da questa notte, Gabri Veiga non viene più al Napoli, Napoli beffato, va al Ahly, che è insomma un po' della Saudi Arabia League, che pagherà la clausola, che pagherà circa 12 milioni di euro all'anno dal calciatore come ingaggio. Il Napoli avrebbe chiuso per circa 2 più bonus. E allora vi chiediamo subito il tema del giorno, insieme a Napoli Sassuolo che si avvicina, con Garcia che parlerà domani in conferenza stampa. Vi chiediamo al 339-666-9990 tramite WhatsApp o anche il filo diretto allo 081-63-6363 per intervenire in diretta via telefono. Il Napoli ha perso tempo? O è la Lega Araba che ha drogato il mercato e quindi ha scompaginato totalmente? Il Napoli beffato ha delle colpe specifiche? E soprattutto, ora che succede, il Napoli, secondo voi, ha bisogno di un vice Lobotka o comunque di un'alternativa a Gabri Veiga, quindi un altro centrocampista di livello alto, visto che Demme è in uscita, Gaetano potrebbe andare in prestito e visto che appunto Veiga non è venuto? E soprattutto, ha bisogno ancora di altre cose? 339-666-9990, sfogatevi, tra virgolette, in modo garbato chiaramente, sfogatevi via note vocali o messaggi, oppure chiamateci allo 081-63-6363. Napoli beffato, Pasquale Tina, buongiorno. Pasquale? Eccoci? Ci siamo, no? C'è qualche minuto?
Pronto?
Eccoci Pasquale, buongiorno.
Io ti sentivo anche prima. Ecco. Buongiorno.
Napoli beffato, ha perso tempo il Napoli a chiudere la trattativa o il mondo arabo che sta drogando il mercato e quindi ha sparigliato nel momento decisivo?
Guarda Dario, io penso che al di là insomma poi delle valutazioni su un ragazzo di 20 anni che scelga di andare in Arabia, io personalmente queste cose non le voglio fare perché sono diciamo valutazioni personali, non mi permetto di giudicare le scelte degli altri. Se venerdì hai chiuso l'affare e poi dopo si è complicato per alcune situazioni, percentuali, commissioni, futura rivendita, e dopo una settimana subentra un'altra squadra, nel periodo di mercato questo ci sta. Quindi magari potevi, se volevi, insomma lo consideravi il colpo del tuo mercato, chiuderlo prima l'acquisto per evitare la beffa, perché nel mercato le beffe sono dietro l'angolo, finché non firmi, finché non chiudi un affare si può ricevere una delusione. Ricorda insomma che questo, ho letto stamattina dei tweet insomma anche degli arabi un po' offensivi nei confronti di, non offensivi no, però di spottò nei confronti della presidente del Napoli, e vuol dire insomma che probabilmente siano legati al dito Zielinski, quindi ti devi aspettare insomma finché non chiudi un affare che ci possa essere un inserimento di un'altra squadra. Ma adesso, a prescindere dagli arabi, pare che addirittura non abbiano pagato la clausola, quindi...
Esatto, sì, adesso stavo leggendo che probabilmente neanche loro pagheranno la clausola. Benitez ha detto anche è giovane, potrà tornare in campionati competitivi, a proposito poi del discorso che va un po' al momento nel deserto della carriera, no? Della Saudi Arabia Pro League, nel senso che chiaramente non è a livello della Serie A o di altre leghe europee. C'è un amico che ci ha chiamati, un attimo solo Riccardo, vengo da te per concludere il discorso. È chiaro che se il Napoli aveva chiuso venerdì o qualcosa non c'è stato,
Ma poi Dario perdonami, se il giocatore aveva detto di sì, aveva accettato il tuo contratto, vuol dire che voleva venire.
Esatto.
Non mi pare che ci sia stato diciamo un gioco tra il Napoli e l'Arabi, e lui ha scelto l'Arabia. Evidentemente poi l'Arabi
si è inserito in 36 ore,
è entrato, subentrato dopo, e da ieri ha chiuso l'operazione, perché tu non hai chiuso l'operazione, altrimenti l'avresti diciamo portata a casa. Se non ci fossero stati questi intoppi l'avresti portata a casa a inizio settimana, quando poi si pensava insomma che Veiga arrivasse per le visite mediche, perché...
Allora, se il Napoli ha puntato o ha cambiato modalità secondo il Celta Vigo, non secondo il Napoli, se poi dopo in questa fase di installo si è inserito la Lali mettendo poi in difficoltà il calciatore, e quindi poi Pini Saavi ha fatto il ruolo di
procuratore,
comunque se in una fase
di installo si inserisce
non accettando più, non avendo più l'accordo con il calciatore,
perché poi questo era emerso ieri, abbiamo anche detto insieme a tanti colleghi, cioè che il Napoli aveva l'accordo col Celta Vigo, non ancora totalmente col calciatore, evidentemente perché c'era la Lali che aveva offerto e stava per offrire qualcosa. C'è Riccardo che vuole dire qualcosa però con noi. Buongiorno Riccardo.
Ciao, buongiorno. Facciamo un racconto preciso però. Il ragazzo che ha accettato il Napoli. No, dico, stiamo raccontando degli arabi che c'entrano. Il ragazzo è una settimana che aveva accettato, ha saltato due partite di campionato, non si è allenato addirittura. Quindi voglio dire, gli arabi che c'entrano? È che il Napoli, come al solito, ha temporeggiato, ha deciso di... forse la mancata partenza di Zielinski, cioè, diciamo, raccontiamo le cose per bene, perché se diamo sempre la colpa,
facci tu la lezione di giornalismo, Riccardo.
No, no, però, ma non l'ho detto però, Dario.
Ma scusa,
tre però, volte me l'hai detto, Riccardo, tre volte me l'hai detto, raccontiamo le cose per bene, raccontamele tu, dai.
Le abbiamo raccontate,
prego.
Però scusami, Dario.
I fatti sono che il ragazzo accettato il Napoli. Non aveva giocato due partite di campionato e quindi aspettava che lo chiudesse.
Va bene, grazie Riccardo. Perfetto, grazie Pasquale.
E l'abbiamo detto, Dario. L'abbiamo detto.
L'abbiamo detto in tutte le salse.
La trattativa con Napoli c'è stata, l'aveva detto anche Rafa Benitez, quindi anche proprio per sgombrare il campo dai equivoci, l'ha detto l'allenatore del Celta Vigo. Hai rallentato, poi magari sarà il Napoli a dover spiegare i motivi.
Proprio pochi secondi fa l'abbiamo detto, Pasquale, scusa se ti interrompo, abbiamo detto venerdì sembrava fatta, Gabri Vega aveva accettato, non ha saltato l'allenamento, poi dopo il Napoli secondo il Celta Vigo avrebbe cambiato le modalità di pagamento, modalità di rivendita futura. In questo stallo evidentemente si è inserito la Lali, quindi ieri abbiamo detto con Fabio Mandarini, Nicolo Schira e altri esperti di mercato che c'era l'accordo di nuovo col Celta Vigo, non ancora qualcosina con il calciatore. Perché? Perché evidentemente l'Al-Hali si è inserito, ha offerto tanto e quindi Pini Zahavi, il procuratore, ha fatto il suo lavoro dicendo aspetta un attimo, vediamo dove arriva questa offerta, eccetera. Se il Napoli avesse chiuso venerdì, probabilmente l'Al-Hali non avrebbe avuto il tempo di inserirsi e di beffare il club. Più di questo credo che non possiamo dire. Buongiorno Pietro, ADL è ritornata 3 anni fa, sta di nuovo perdendo credibilità. Quest'altro amico scrive: non fate i soliti maestri. Quali maestri? I maestri li fate voi, ormai con Twitter e Yeters tutti fanno gli esperti di calciomercato. Vincenzo, buongiorno.
Salve, buongiorno. Io mi sono fare una piccola osservazione. Al di là dell'età dei ragazzi che abbia 20 anni, 21 anni, 30 anni, qui parliamo che ci sono in ballo 10 milioni di ingaggi in più. E ti posso dire da, tra virgolette, operatore di mercato, che un procuratore ma può mai spingere un calciatore e farlo venire a Napoli e farlo andare in Arabia per guadagnarci? Purtroppo oggi non esiste più un'etica, cioè se noi vogliamo parlare di etiche non esistono, esistono soltanto di fare business. Se il Napoli dava 2 milioni più bonus al ragazzo, ok, e io da agente devo guadagnare X soldi, io farò di tutto per spingere il ragazzo ad andare a giocare nel campionato arabo dove io vado a guadagnare il triplo di quello che guadagna a Napoli. È molto semplice la cosa. Io penso che non ci... Oltretutto queste cose l'hanno fatto un presidente oltre 30 anni fa in Italia, che è stato Silvio Berlusconi, dove ruppe tutti gli equilibri dei mercati. Cioè, noi ci meravigliamo che oggi gli arabi stiano facendo queste cose. Cioè, questa è una cosa che ciclicamente succede in paesi dove si devono muovere dei denari. Punto. Penso che sia una cosa, e penso che il Napoli possa anche trovare qualche altro giocatore, perché non penso che solo Vega era un giocatore monitorato.
Grazie Vincenzo. Cioè, ovviamente il tema è molto caldo, caro Pasquale, ci sono molti amici che ci scrivono, qualcun altro dice fa del giornalismo serio, Fabrizio Pomigliano, non so cosa fa nella vita, io penso di fare il giornalista serio, e quindi questo amico dice la verità è che la verità la sanno loro, no, giusto, la sappiamo noi, è che squadra scudetto, due sconosciuti, perso allenatore, DS che hanno portato lo scudetto, perso il migliore difensore del campionato, dati di fatto colpa di Chiarevi del procuratore, ora direte, cioè già lo sa cosa diremo, calcio mercato addirittura con termini inopportuno, drogato,
Allora, e varie fesserie. Fabrizio, io ti invito a contenere questo turpiloquio. Abbiamo detto anche sui social che apriamo a voi il vostro parere, dicendo Napoli beffato, colpa del Napoli che non ha chiuso in tempo, o il mercato drogato. Vedete, cari amici, come Fabrizio poco fa ha scritto e come l'amico invece Vincenzo ha detto, siete anche in opposizione di opinioni. Quindi, cioè, il problema non è che siamo sempre noi giornalisti. Purtroppo ci sono dei giornalisti, anche i nostri colleghi, che attaccano i giornalisti, e questa è poi una cosa vergognosa che sta accadendo in televisione e anche in altre emittenti radiofoniche. Quindi questa è una cosa vergognosa che purtroppo dà la stura a questi attacchi. Non ci mettete al centro, perché noi cerchiamo di fare il nostro lavoro, almeno qui a Radio Marte, certamente seriamente. Abbiamo raccontato tutto quello che è successo. Diciamo che il Napoli, secondo noi, ha perso tempo, perché venerdì sembrava tutto chiuso su delle cose. A detta del Celta Vigo, che è l'unica che si è lamentata in maniera più o meno ufficiale, il Napoli no, sulle modalità. Abbiamo anche detto che poi in questa fase di stallo si è inserito la Lali, lo ripeto per la terza volta, spero di esprimermi bene in italiano. Abbiamo detto che in questa fase di stallo si è trovato di nuovo l'accordo col Celta Vigo, e non invece c'era ancora qualcosina da verificare, diritti di immagini, altre cose col calciatore. Ripeto, evidentemente perché nel frattempo si è inserito l'Al-Hali. Del resto, sembrava strano che un calciatore 2002 con 11 reti al primo anno di esperienza professionistica in Spagna avesse solo il Napoli alle spalle, e eravamo talmente contenti di questa ipotesi, diciamo speriamo che chiuda in fretta prima che qualcuno si sveglia. Qualcuno si è svegliato, evidentemente il Napoli ha perso tempo. Chiudo, poi torno a Pasquale, c'è anche Antonio, dicendo che il Napoli adesso, secondo me, ha bisogno assolutamente di fare un grande acquisto a centrocampo. Lo dico da due mesi che secondo me il Napoli è lì che può alzare il tasso tecnico, al netto di un difensore forte che spero sia Nathan, ma non so se è Nathan, perché effettivamente chiudere da campione d'Italia con Cajuste e Nathan sarebbe un mercato assolutamente deludente. Pasquale.
Sono d'accordo. Se chiudi il mercato soltanto con due innesti è un mercato deludente, perché sono due giovani, devi verificare, probabilmente ti sarebbe servito un difensore più pronto che potesse giocare subito titolare, poi vedremo, magari Nathan ci smentisce. Cajuste ha giocato male con il Frosinone, non va ovviamente condannato o bocciato dopo 45 minuti, ma l'esordio non è stato dei migliori. Sì, servirebbe secondo me un colpo, anche perché hai incassato tanto da Kim, sì. Hai speso una ventina di milioni per i due acquisti, quindi ci sarebbe. Ora toccherà alla società eventualmente individuare dove farlo, insomma, questo acquisto. Un centrocampista, magari essendo rimasto Zielinski potresti scegliere un centrocampista con altre caratteristiche, però Dario oggi è 24, considerando insomma i tempi del Napoli non so quanto sia facile insomma imbastire una trattativa e prendere un giocatore. Vediamo se nelle prossime ore si muove qualcosa. Potrebbe esserci eventualmente la decisione di intervenire in difesa, visto che Østigard sta giocando a centrocampo, di prendere un altro centrale. Però ripeto, non c'è molto tempo, e secondo me, lo dico chiaramente, una lacuna non è stata colmata, che era quella dell'esterno destro offensivo. Allora, perché la situazione Lozano pure è rimasta, alla fine non si è risolta, oggi è anche 24, cioè vedi quante cose abbiamo detto.
È vero. Aspetta un attimo, Pasquale, ti interrompo perché c'è Antonio a dire la sua proprio al volo. Antonio, sì. Buongiorno.
Buongiorno, innanzitutto complimenti. Dico una cosa ai miei cotifosi: piuttosto che concentrarci contro i giornalisti che fanno il loro lavoro in modo egregio, e secondo me anche con tanti ovviamente parlo di quelli seri, si sottolinea quelli seri. Concentriamoci sul nostro Napoli e vado al punto. Dario, secondo me il Napoli sta scherzando un po' col fuoco, perché qua abbiamo perso Mister Spalletti, che era un fenomeno, abbiamo perso il miglior difensore, abbiamo quindi incassato anche 40 milioni di euro, e non per qualcosa, abbiamo preso due giovanissimi, per carità, diventeranno fra 8 anni migliori, ma adesso sono giovani. E quando Antonio Cassano, e concludo, che io stimo tantissimo, dice che forse non entreremo neanche tra le prime quattro, attenzione a dire che Cassano porta sfiga, le corna, cerchiamo di analizzare quello che uno dice e stiamo attenti a non bruciarci. Buon lavoro.
Grazie Antonio, grazie per tutto davvero. Pasquale, sono in zona pubblicità, stavi chiudendo, giustamente, volevo farti
chiudere. Dicevo, la questione Lozano secondo me pure andava
sì, si sapeva da tempo.
Portata troppo a lungo, ora non so se Garcia voglia andare avanti insomma con l'esperimento Raspadori a destra, insomma, per dare continuità
a Raspadori, che l'anno scorso è stato acquistato e ha avuto, diciamo, poco spazio nell'ultimo campionato, però secondo me era un'altra lacuna da colmare che non è stata colmata. Poi ripeto, 7 giorni, oggi è 24, il mercato chiude il 1 settembre, hai 8 giorni,
8 più oggi 9 quasi, 9 giorni per poter fare qualcosa.
Probabilmente riesci a chiudere un'operazione se decidi di farla, perché poi Veiga era un acquisto in prospettiva, ma anche di presente, perché è un giocatore importante. Adesso devi capire, insomma, se esiste un altro tipo di giocatore di prospettiva, un investimento di prospettiva che vuoi fare oppure no. Nel frattempo è stata bloccata la cessione di Gianluca Gaetano. Credo invece che Diego Demme andrà alla fine del mercato.
Vedremo. Pasquale, grazie, un abbraccio, buon lavoro.
Ciao Dario.
Dove andiamo in pubblicità, scatenatevi ancora se volete, un garbo se possibile, e tanti messaggi ancora da leggere. Torniamo tra pochissimo. Eccoci cari amici, vi siete scatenati con i messaggi. Antonio da Napoli scrive: credo che la società non fosse convinta di acquistare lo spagnolo, credo che una volta saltato l'accordo tra Inter e Samardzic ha pensato di puntare sul calciatore dell'Udinese risparmiando anche sul cartellino. Vediamo se sarà così, al momento non ci sono trattative. Il problema è che i tifosi sono delusi e se la prendono con voi, pazienza. Ma infatti, per carità, lo capisco la delusione, anzi la approvo anche francamente, però poi non è che dobbiamo dire, devo dirci, dite la verità, dite le cose per bene, perché insomma non le abbiamo dette, mi sembra un po' ingeneroso. Franco dall'Irlanda: è chiaramente un capriccio, una ripicca degli arabi, altrimenti non avrebbero taggato Della nell'annuncio. Dove si sono mai viste ste cafonate? Non sanno nemmeno chi sia Veiga. Certo, la colpa è delle trattative troppo lunghe che permettono a tutti di inserirsi, ma con gli arabi non si può competere sicuramente. L'ultima cosa condivido totalmente, ripicca non credo che un club, anche perché poi non è stato il club a taggare De Laurentiis, non credo che un club per ripicca del rifiuto di Zielinski spenda 35-36 milioni di euro per il cartellino e 12 milioni all'anno per 3-4 anni. Ma mi affido, di ingaggio intendo, mi affido a Marco Bellinazzo, solo 24 ore per chiarirci le idee. Ciao Marco, buongiorno.
Eccomi, ciao, buongiorno a tutti.
È chiaro che, diciamo, è fuori mercato, è droga il mercato, il calcio arabo, la Saudi Pro League dell'Arabia Saudita, ma è anche vero che il Napoli forse sicuramente ha perso tempo, evidentemente, per chiudere una trattativa che portava avanti da diversi giorni e che riguardava un grande talento del calcio europeo.
Non c'è dubbio, il tema oggi è quello di un mercato in cui competono soggetti che hanno non solo risorse completamente diverse e incomparabili, ma anche obiettivi completamente diversi. Gli arabi puntano a qualcosa che va ben oltre il calcio, che passa attraverso il calcio, ma che ha un orizzonte, come dire, più ampio, di geopolitica internazionale, di affermazione di una leadership addirittura non regionale ma globale. L'Arabia Saudita ha un ruolo che il mondo arabo vuole giocare nel mondo, non vuole essere più, per essere molto pratici, la pompa di benzina dell'Occidente, ma vuole contare, e il calcio e lo sport sono, come dire, lo strumento più immediato per affermarsi, e quindi se queste sono le piattaforme su cui si gioca, è evidente che sono completamente diverse e non c'è partita. E tutte le squadre europee, ormai tra un po' anche quelle della Premier, dovranno subire e potranno subire questo assalto. E mi fa ridere, come dire, qualche dirigente italiano che è contento di questa situazione, perché magari oggi ha incassato 30-40 milioni e non capisce quelle che sono le problematiche.
Ma perché non vedi al di là del proprio naso, come al solito? Io vi invito a leggere tutti i libri di Marco Bellinazzo, l'ultimo, La nuova guerra del calcio, Gli affari delle corporation, e che riguarda appunto anche il calcio arabo. Devo dire che, insomma, la rivolta dei tifosi, per completare appunto il sottotitolo, Marco, è chiaro che l'UEFA prima o poi dovrà intervenire, o subirà secondo te? Perché poi dopo dobbiamo dire assolutamente che il Napoli subisce questa beffa per colpa anche propria, evidentemente, per la tempistica. poi l'Inter perde Brozovic, poi un altro perde questa cosa, e l'Italia, che è diventato già un paese, la Serie A, di passaggio per i giovani talenti, addirittura potrebbe essere addirittura proprio crossata, cioè evitata, perché se la Saudi Arabia League, ce lo disse Nicola Innocentin, punterà anche, come sembra, sui giovani under 23, non solo su Benzema, sui Mahrez, su quelli un po' Koulibaly, su quelli oltre trentenni, Brozovic, e perché vuole contare anche a livello calcistico, non solo d'immagine, è chiaro che la Serie A diventa davvero un campionato sempre più povero. Ma tanto si pensa al brand Juve, alle polemiche per il calcio, ai diritti televisivi e basta.
Guarda, insomma, io ho scritto questo libro, come sai, è uscito nell'ottobre del 2022.
Sì.
Penso
che scriverà un altro, secondo me, tra poco. Secondo me scriverà. Sicuramente.
Mi sa di sì, diciamo, mi sa che bisogna mettersi al lavoro. Nel senso che quel libro, insomma, non voglio ascrivermi meriti superiori, ma insomma voglio dire che chi studiava determinati fenomeni, chi aveva la possibilità di unire i puntini, avrebbe visto chiaramente questo processo,
questo scenario
in corsa, certo. Perché nell'ottobre del 2022, poco prima di chiudersi il libro, per esempio, il fondo PIF aveva sponsorizzato, legato a un progetto urbanistico su un'area di Riyadh che dovrebbe diventare l'area diciamo turistica più importante al mondo per intrattenimento ma anche per lo sport, aveva appunto finanziato con un contratto di sponsorizzazione da 500 milioni di dollari a testa l'Al Nasr e l'Al-Hilal, e quindi era evidente che non stavano scherzando e che le munizioni che stavano mettendo a disposizione di questi club erano enormi. E due settimane fa il fondo PIF ha annunciato che la creazione al suo interno di una società specifica rivolta agli investimenti nell'entertainment e nello sport. E se si va a leggere attentamente qual è il piano di questa società, è un piano inquietante. Io insomma credo che qualcuno alla UEFA, alla FIFA dovrebbe leggerli, ma come ho raccontato nel libro, ahimè, FIFA e UEFA sono alleati di questi paesi, in particolare la FIFA, in particolare il Santino. Quindi l'unica risposta seria che ci potrebbe essere, a mio avviso, dovrebbe arrivare dall'Unione Europea, cioè da un sistema che dovrebbe finalmente capire l'importanza del calcio e di un campionato di calcio dell'Unione Europea anche per costruire la nostra identità e per difendere non tanto il calcio, anche come fenomeno sociale dovrebbe farlo, a mio avviso, ma proprio l'idea stessa d'Europa, l'economia europea, perché è evidente che qui si sta attraversando una di quelle faglie storiche che vanno ben oltre il calcio, di trasformazione degli equilibri mondiali, e molti paesi europei, questo non sono nel calcio, accontentandosi, diciamo, delle briciole, anche se sono miliardi, ma sono briciole rispetto agli interessi in gioco, stanno svendendo propri patrimoni aziendali. È una situazione, ripeto, molto grave, che passa attraverso il calcio e che il calcio fa vedere prima di ogni altro settore.
E così, Marco, grazie sempre per la tua disponibilità. Un caro abbraccio e buona giornata.
Grazie a voi e buon lavoro.
Grazie, Marco Bellinazzo. Caro Nando Orsi, buongiorno innanzitutto.
Ciao Dario, buongiorno a te.
Beffato il Napoli su Gabri Veiga. Ad oggi, insomma, il Napoli ha ancora 8-9 giorni per la fine del mercato.
Beffato, non lo so, il giocatore ha scelto di andare via.
Esatto.
Ha scelto di andare da un'altra parte, ha scelto di andare a guadagnare i soldi.
Sì, infatti Benitez ha detto poco fa, insomma, ha avuto un'offerta che cambia la vita sua e della famiglia. Sembrava che potesse andare una squadra di Champions, il riferimento molto chiaro è al Napoli. Poi la situazione è cambiata, magari rientra tra qualche anno nel calcio che conta. Intanto però il Napoli ha perso l'obiettivo numero uno, almeno sembrava. Gabri Veiga, ad oggi secondo te è un mercato giusto del Napoli o è deludente?
Secondo me è un mercato mirato, un mercato ad integrare certi giocatori. Secondo me i due centrali difensivi che ha preso è bravo.
Ah, bene, bene.
Il centrocampista al posto di Anguissà ha certe caratteristiche, quasi come Anguissà, però poi dopo Anguissà è meglio.
Beh, certo.
Però io penso possa giocare, insomma, possa dargli l'alternativa. Quindi secondo me il Napoli parte ai nastri di partenza ancora favorito.
Resta favorito, anche se è chiaro che i tifosi sono un po' delusi. Ritieni che, per esempio, il Napoli... Da questo mancato arrivo di Veiga, dal fatto che vedono in giro, no? Penso, adesso chiediamo anche agli altri amici, la rinforzi a destra e a sinistra il Napoli, che forse, la domanda è, il tema può essere anche questo, Nando, te lo chiedo. È chiaro che il Napoli resta forte, molto forte, anche se ci sono le incognite di Garcia, le incognite relative a Nathan, in particolare visto che Kim non c'è più. Diciamo che il Napoli ha la possibilità di aprire un ciclo o comunque di difendere meglio il titolo con qualche rinforzo di maggiore peso, almeno sulla carta, poi il campo del verdetto finale.
No, perché la gente dice no, rinforziamoci. Rinforziamoci dove? Da che parte?
Ma io avrei preso un difensore più pronto e soprattutto un centrocampista forte da inserire oltre i quattro.
Noi l'anno scorso parlavamo di Kim e di Kvaratskhelia come due giocatori.
Può darsi
pure che invece sono arrivati giocatori che sono già utili al momento. Questo non possiamo saperlo, non si può giudicare un mercato soltanto perché non si conoscono. È difficile che il centrale del Real Madrid poteva venire a giocare a Napoli oppure
no, il Manchester. Parliamo solo di caratteristiche.
Le caratteristiche sono quelle. Nathan è un giocatore che è imposta, è bravo, veloce, e quindi il Napoli ha fatto delle cose secondo me mirate, giuste, e poi dopo sarà il campo può decidere quello.
Assolutamente,
che è quello che è.
Assolutamente sì, questo è chiaro, noi parliamo ovviamente sulla carta perché non possiamo fare altro, e diciamo che se Kim è arrivato da sconosciuto, anche con qualche sfottò, però arrivava dal Fenerbahce, dalla Corea del Sud come nazionale, Nathan viene dal Bragantino, la maggiore in Europa, magari sarà un fenomeno, però è chiaro che va inserito giustamente con calma.
Certo.
Sul centrocampo, se va via Demme, se Gaetano va via, deve arrivare un altro, no? Perché altrimenti il Napoli resterebbe solo con Anghissa, Lobotka, Elmas, Zielinski e Kajuste. Già, insomma, il centrocampo dell'anno scorso titolare.
Diciamo che sono sei. E quando hai due per ogni ruolo già puoi essere ben coperto.
Se vanno via Demme Gaetano sarebbero cinque, quindi servirebbe comunque uno per te.
Un altro centrocampista serve
per te, un vice Lobotka oppure un giocatore alla Gabri Veiga a questo punto.
Lo sai che secondo me può servire più un giocatore vice Lobotka, perché Lobotka non so se ha fatto un campionato ma ha giocato, e delle volte invece sostituirlo secondo me gli può far bene, farti dare il fiato, soltanto che trovare un giocatore che abbia le stesse caratteristiche non è facile. Però insomma secondo me un altro centrocampista lo devi andare a prendere.
È così. Tanno, ti ringrazio, ci sentiamo presto, un abbraccio forte.
Ciao Dario, buon lavoro.
Ovviamente c'è anche il discorso che Zahavi ha avuto una commissione super, sulla commissione c'era stato anche l'intoppo di accordi tra Napoli e l'entourage del calciatore, quando mi riferisco agli accordi non più definiti, diciamo lunedì, l'altro ieri, lunedì, tre giorni fa, sul calciatore ci si riferisce anche appunto alle commissioni da riconoscere a Pini Savi. Ci fermiamo tra un po', parliamo molto anche di Napoli-Sassuolo, anche ha visto il Sassuolo da vicino qualche giorno fa, poi ancora le vostre riflessioni, tantissimi messaggi a leggere, vi ringrazio per la vostra partecipazione, a tra poco. Eccoci i vostri messaggi. Buongiorno, tutta la vita Samardžić, Veiga possibile Fabian 2, perché Fabian era così scarso, non capisco. Vabbè, comunque il tuo pensiero, caro amico. Poi Koopmeiners subito per questo amico, ma non credo che il Napoli lo prenda, Koopmeiners purtroppo, Koopmeiners non so se è il talento di Veiga, che conosco molto meno, ma sarebbe più collocabile tatticamente nel Napoli attuale, nel senso potrebbe giocare anche al posto di Lobotka. Poi un messaggio vocale da parte vostra, eccolo, ascoltiamolo insieme.
Dario, buongiorno, Bartolomeo dalla Germania. Senti, per me è chiaro che non abbia firmato. Usciva sempre un intoppo. Ogni volta che sembrava fatta usciva un intoppo. Ma è chiaro, l'intoppo sono 10 milioni di più.
Certo, anche.
Che pagano gli arabi.
Sicuramente.
Se il presidente, se davvero non ha voluto pagare gli agenti e tutti questi, per me ha fatto bene. Viene, non viene, non fa niente, la squadra è forte. Però dovessi piegare sempre a questi, almeno il presidente su questo fa. Su questa cosa qui non si piega, per me fa benissimo. Arriverà qualcun altro. Ciao e tanti saluti dalla Germania.
Ciao carissimo, un abbraccio a voi. Importante avere il vostro pensiero, la vostra opinione su questo, perché c'è delusione, ma c'è anche chi, appunto, come te, dice meglio così, se bisogna spiegarsi alle esigenze o alle richieste degli agenti, meglio di no, oppure se è talmente diversa l'offerta. Noi parliamo solo della tempistica, forse con la tempistica più rapida, però poi se gli intoppi erano insormontabili è chiaro che la tempistica non fa più testo. Intanto parliamo anche un po' di calcio giocato, con Napoli in campo questa mattina anche presto, perché il caldo davvero condiziona anche gli allenamenti. C'è Napoli-Sassuolo alle porte, ne parliamo con Fabio Bazzani. Ciao Fabio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E grazie per essere con noi, ex attaccante, lo ricordiamo tutti, Perugia, Sampdoria e tante altre squadre, ma anche oggi opinionista da zona, eseguito il Sassuolo da vicino contro l'Atalanta, a perdere. È chiaro che il Sassuolo, un po' come il Napoli, siamo ancora in fase di rodaggio, evidentemente, Fabio.
Ma sicuramente per tutti è ancora rodaggio, onestamente non ci sono squadre già pronte, un po' al mercato, un po' anche chiaramente queste temperature che spezzano i ritmi delle partite, quindi sono state un po' tutte partite un po', non dico strane, però condizionate, però insomma diciamo che i valori si comunque iniziano a vedersi, ecco, l'Atalanta col Sassuolo ha faticato un po', però l'ha portata a casa perché comunque ha giocatori importanti, di qualità, ed è riuscito. Il Sassuolo ha fatto la sua partita, è chiaro che è condizionato molto da questa situazione di Berardi, che non l'ha potuto utilizzare per questioni appunto di mercato. Ora sembra che si sia tornato a allenare in gruppo e quindi molto probabilmente forse si sta convincendo che rimarrà a Sassuolo, però diciamo che Sassuolo ha ancora un po' lavoro in corso anche lui.
A proposito di questioni di mercato che condizionano insieme al caldo evidentemente la preparazione delle partite, ci ha raggiunti anche la firma storica del mattino, anche del Corriere dello Sport, Francesco Marolda. Ciao Ciccio, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi, ascoltavi Fabio Bazzani. C'è Napoli-Sassuolo, siamo curiosi.
Ciao Bazzani. Buongiorno.
Di conoscere, di capire come il Napoli giocherà, perché, te lo chiedo Ciccio e poi vado da Fabio. Napoli col Frosinone ha vinto, mostrando una forza e una capacità, no, anche offensiva notevolissime, però con un possesso palla molto minore rispetto allo scorso anno. Col Sassuolo un altro test per capire se davvero il Napoli di Garcia ha cambiato pelle o meno, perché Sassuolo fa del possesso palla un suo mantra assoluto, un suo must assoluto. Giusto Ciccio?
Sì, io credo che il segreto di Garcia per andare subito bene con Napoli debba essere quello di non stravolgere le cose. Capisco che un allenatore ha i suoi criteri e li deve dare alla squadra cambiando qualcosa, ma qualcosa, non tutto. Il Napoli nel primo tempo ha sofferto, non era una squadra, era non si sa bene, c'era un po' di ruolo, proprio per cadere. Poi nel secondo tempo ha trovato l'equilibrio grazie anche ad Anguissà ed è tornato un po' il Napoli vecchio. Ecco, quindi Anguissà, Garcia faccia il suo lavoro, dia quei concetti base che pensa che siano opportuni, ma non faccia lo scienziato eccessivamente. Questo Napoli va così da anni e sta andando bene, credo che andare continuare su quel tracciato sia la cosa più saggia, anche più semplice.
Beh, anche quello che ci aspettavamo, perché appunto Garcia è un allenatore rispetto agli altri, tipo Italiano, Luis Enrique, De Zerbi, dei quali si era parlato per il Napoli, un po' meno appunto come dire, ideologico nel condurre le squadre. Fabio, effettivamente è un rischio cambiare troppo il Napoli, oppure Garcia fa bene a modificare delle cose?
No, beh, è normale che qualche idea sua la dovrà mettere, però questo è uno spartito talmente marcato, quello del Napoli, che non puoi allontanarti troppo da quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, cioè, quindi voglio dire, poi dopo se Garcia preferisce andare a recuperare la palla 10 metri o 15 più indietro rispetto a Spalletti, e questo è una sua cosa, però credo che sia un Napoli che abbia delle caratteristiche nei giocatori ben definite, quindi per quanto puoi mettere qualche tua idea, però la strada mi sembra molto tracciata e andare a percorrere una lontana e completamente diversa mi sembrerebbe abbastanza sconsiderato, ma non credo neanche che lo farà. Poi è normale che ogni allenatore qualche dettaglio lo può vedere, anche per comunque dar qualche stimolo nuovo alla squadra, qualche conoscenza diversa, però cioè, ripeto, il grosso di questo spartito non può cambiare, cioè.
Diciamo che il Napoli per caratteristiche deve fare la partita anche per difendere meglio, no? Perché altrimenti avrebbe meno palla tra i piedi. E ti chiedo Fabio, dopo torno da Ciccio Marolda, col Sassuolo cosa può accadere? Perché effettivamente il Sassuolo poi le verticalizzazioni le potrebbe soffrire, questo sì, però è chiaro che se prende troppo il controllo del gioco il Sassuolo, il Napoli potrebbe andare in difficoltà, o sbaglio?
Ma credo sì, sicuramente Sassuolo è una squadra che vuole palleggiare, che è molto più efficace quando c'ha la palla che non quando non ce l'ha, però mi aspetto che lo prenda il Napoli il pallino del gioco, perché comunque gioca la prima da campione d'Italia davanti ai propri tifosi, è una squadra che comunque è andata a vincere già fuori casa, e quindi insomma credo che ne abbia la forza e la consapevolezza che la partita la dovrà fare lui, fermo restando che dovrà comunque non sottovalutare l'avversario, perché comunque sappiamo che in Serie A non devi sottovalutare nessuno, però mi aspetto un Napoli sicuramente anche più dominante rispetto a quello di Frosinone, che pur dopo qualche difficoltà iniziale ha preso in mano la partita e, come dicevamo prima, è andato sulle sue caratteristiche. Cioè, con il tuo giocatore come Osimhen lo puoi servire con i cross, lo puoi servire nella profondità, però devi chiaramente metterlo in condizione di andare a attaccare la porta, ecco. Però insomma, mi aspetto più che altro un Napoli che la faccia la partita, non che la subisca.
Eh sì, infatti, assolutamente. Una domanda flash a entrambi, Ciccio Marolda, sul tema del giorno, no? Veiga che va al Ali e non al Napoli, va in un campionato in cui potrebbe bruciarsi, scrivono molti amici tifosi. Ciccio Marolda, ti sorprende? Il Napoli è stato ingenuo oppure lento nella tempistica, oppure non si può fare niente contro questi arabi?
Beh, tutto vero. Prima di tutto bisogna rispettare anche le decisioni del giocatore, che ha diritto di fare quello che gli pare. Cioè, se ti corre i danari prima ancora che il pallone, sono fatti suoi e magari farà pure bene. Sono dinamiche anche familiari, cioè personali, nelle quali è difficile entrare. È vero quello che dicevi, che il Napoli ha perso tempo, perché il Napoli si è dimostrato in tutti i tempi bravo ad individuare calciatori giovani e talentuosi. Però è vero anche che accanto ai cercatori a quelli che cercano calciatori.
Sì, agli scouter, appunto.
Agli scout, io chiamo cercatori d'oro, perché a volte trovano veramente qualcosa di incredibile. Accanto a questo poi ci vogliono anche dirigenti capaci di chiudere immediatamente i contratti e non di complicarli. Ecco, il Napoli da questo deve prendere quello che è successo anche come una lezione.
È vero.
Probabilmente ha sbagliato qualcosa.
Fabio, nel salutarti, ma da ex calciatore fresco, insomma, qualche anno fa hai smesso, un ragazzo di grandissimo talento come Gabriel Veiga, 2002, che va nel Saudi Pro League, al momento non una prima delle più importanti leghe mondiali, magari tra qualche anno lo sarà, purtroppo. È giusto dare priorità ai soldi? 12 milioni all'anno non sono pochi, oppure è un rischio per un calciatore del genere?
Ah, sai, è sempre difficile giudicare, perché ai miei tempi non è mai arrivato, non sai, quindi insomma non l'ho vissuta quella situazione, quindi giudicare le scelte degli altri mi risulta difficile. È normale che insomma mi viene da dire che non mi lascia, cioè non è che lascia perplesso, perché ripeto, non si può mai giudicare le scelte degli altri e né discuterlo con Danale, vanno rispettate, però è chiaro che magari sei più abituato a vedere giocatori di 27, 28, 30, 31, ecco, la scelta di un 21enne che magari poteva venire nella squadra campione d'Italia e giocare nel panorama europeo di un certo tipo è una scelta forte, però ripeto, come è stato detto in precedenza, sai giudicare le scelte dura, e ripeto, non posso neanche dire io avrei fatto, io non avrei fatto, perché ai miei tempi non è mai arrivata una cosa del genere, non c'era la rabbia.
Non ti sei posto forse purtroppo il problema. Fabio, grazie, un abbraccio e buon lavoro,
a
ti
voi,
seguiamo.
A voi, buona
grazie
giornata.
Fabio, ciao, Bazzani. Ciao. Caro Ciccio, ma lo vedremo Nathan contro il Sassuolo per te?
Questo dipende dalle condizioni in cui è arrivato a Napoli.
Certo.
Con Cajuns e Garcia ha capito che non si può mettere un giocatore appena arrivato, magari in condizioni non perfette, perché ha trovato anche abbastanza lento, e soprattutto buttarlo nella mischia senza che conoscesse neanche il nome del compagno che ti sta di lato a 4 metri. Questo è stato un grave errore, e quindi non lo ripeterà con Natale. Spero di vederlo, perché vorrebbe dire che è in grado di giocare, nella condizione di giocare, e siamo tutti un po' curiosi, no, di vedere anche Natale con il campionato italiano, che anche là dietro è abbastanza, non so, stato tecnico, tattico, difeso. Quindi speriamo di vederlo. Io ti dico la verità, lo conosco poco e sono curioso di conoscerlo poco
sul campo, assolutamente anch'io, non ci permettiamo di lanciarci in giudizi definitivi. Grazie,
no,
Ciccio.
Ciao,
un abbraccio forte a Ciccio Marolda. Dobbiamo andare in pubblicità, tantissimi messaggi che arrivano, tra un po' ancora focus su un paio di temi, su questi sfottò a De Laurentiis e anche su questa assenza di Giuntoli. Ha pesato nelle trattative con Danzo, Veiga o anche dei rinnovi? Ne parliamo tra poco. vostri messaggi. Ettore Varale scrive: al di là della dinamica delle vicende di Gabri Veiga, ma siamo certi che un centrocampista con quelle caratteristiche potesse essere il profilo giusto per il Napoli, a chi avrebbe tolto il posto? Non penso che il Napoli sia una società che poteva permettersi di tenere in panchina un giocattolo pagato 40 milioni. Poi ancora il 24 agosto Pasquale scrive: abbiamo perso Spalletti e Kim, Zielinski, Kvara e Osimhen aspettano il rinnovo, Elmas e Lozano scontenti, Gaetano che si sente uno scarto, Demme che vuole andare via. Da 2 anni i campioni d'Italia dovevano rinforzarsi un minimo. ADL sempre presuntuoso, il pensiero severo di Pasquale, però ci sono un po' di preoccupazioni, effettivamente, di cose da chiarire. Gino 73, Danzo e Veiga sfumati, non si può pretendere di comprare ogni anno il cavallo della situazione, abbiamo bisogno di un centrocampista forte, non una scommessa, condivido, caro Gino. Poi, buongiorno e complimenti, ma cosa ne vuoi dire che Cassano ha ragione, cosa ne pensate? Beh, mi sembra che per dire oggi che il Napoli, che è quasi uguale allo scorso anno, al di là di Garcia Spalletti, non entra nelle prime quattro, mi sembra un pochino azzardato. Insomma, il Napoli resta una squadra molto forte. Credo che per fermare gli arabi nel commercio europeo e i giocatori che vanno via in questi paesi, i commissari delle nazionali non li convocano negli europei né di calcio né mondiali. Cosa ne pensate? Beh, mi sembra una decisione, una proposta un po' drastica che non credo che CT seguiranno. Tra l'altro, a proposito di CT, il prossimo CT del Brasile, Ancelotti ha detto è un problema questi accordi, questi calciatori che vanno in Arabia Saudita, la FIFA dovrebbe bilanciare il mercato. Ecco, dovrebbe, lo farà? Non credo. Forse gli arabi stanno puntando al mondo intero, il calcio è uno sfizio, non meravigliamoci, Raffaella Giuliano, la spara alta. Poi ancora, questo amico scrive, non si può fare il paragone con l'anno scorso perché Kim giocava la Champions e Kvara è stato preso a poco per la vicenda della guerra, scrive Tonio, a proposito di quello che diceva anche Nando Orsi. Sarà anche antipatico per noi tifosi napoletani, ma io prenderei Bonucci, io mai. Nel senso, magari Bonucci qualche anno fa sì, ma adesso sinceramente non mi sembra competitivo. A 35, quasi 36 anni. Anche Guardiola si è lamentato dall'Arabia Saudita, bisogna fare qualcosa, altrimenti perderemo molti calciatori, anche giovani promettenti. Fare tornare in Arabia Saudita, fare tornei in Arabia Saudita è stato deleterio, scrive questo amico. Poi ancora, che bello essere ridicolizzato dagli arabi, grazie a DL ha mal digerito il mancato introito dal rifiuto di Zielinski, per cui ha fatto di tutto per far fallire Veiga, il pensiero di Egizio. Ancora messaggi: la squadra è forte, non ci piove, ma la tempistica lascia qualche dubbio, scrive Antonio. Caiust e Nathan sono arrivati a ritiro quasi finito, il DS a metà luglio, e ci ritroviamo con la Gran Lozano. Onestamente non voglio giudicare gli acquisti prima di vederli, ma sul centrale si poteva fare qualcosa di più. Ancora tanti altri messaggi, che leggerò tra poco, spero. Questo amico scrive: credo che anche tutti questi ragazzi che vanno in Arabia si bruceranno o perderanno adrenalina sicuramente. Io insisterei su Ricci. Va bene, è vero che potrebbero bruciarsi. Intanto su due temi vorrei coinvolgere il maestro Antonio Corbo. Antonio, buongiorno.
Ciao a tutti
e grazie per essere con noi. Firma di Repubblica, ovviamente, giornalista, anche il Graffio. Una ti chiedo: ma dopo Danzo, Al Catani, che non è proprio legato al Hali, ma comunque è un emiro della Saudi Arabia League, ha preso in giro De Laurentiis, puoi tenerti il tuo giocatore, sarebbe Zielinski, abbiamo il talento migliore. Ricorderai anche il post social dell'Enz, ti dico bene, sul rinnovo di contratto di Danzo. Com'è che De Laurentiis, forse l'unico, o comunque uno dei pochi, che viene preso di mira sì dal mondo dei social, ma da, diciamo, personalità, non tifosi semplici? È perché lui si mette in queste condizioni, oppure perché ormai tutto va bene nella comunicazione di oggi?
Perché De Laurentiis fa gli interessi della società e gli interessi suoi fino allo stremo. E questo non piace.
Si espone molto
agli altri dirigenti, agli altri presidenti, con i quali spesso si trovano accordi favorevoli, come quando arriva uno a farti un'ispezione e ti si dice: speriamo che si chieda tutto con reciproca soddisfazione. Evidentemente non c'è mai nel galateo di De Laurentiis la reciproca soddisfazione, vuole essere soddisfatto sul dominio. Però devo dire che non solo fa i suoi interessi fino in fondo, ma certe volte dimostra anche di essere particolarmente corretto, perché una volta che firma il contratto poi lo rispetta fino alla virgola.
Quello sicuramente sì, anche nella puntualità dei pagamenti. L'altro tema, oltre a Gabri Veiga, sul quale ti solleciterò tra poco, Perché molti amici si scrivono, non è che l'assenza di Giuntoli si fa pesare sia sulle trattative fallite Gabri Veiga e Danso, ma anche sui rinnovi lunghissimi di Osimhen, Quaraschelia che avrebbe chiesto più di quanto pattuito 2 mesi fa, ma anche le situazioni Lozano, Elmas, Demme, Gaetano, eccetera, eccetera. Cioè c'è qualcosa che non quadra anche per l'assenza di Giuntoli, secondo te, oppure lo scudetto che ha creato anche situazioni diverse?
No, io
diverse.
Qui ti rispondo con la massima chiarezza, perché qua la dobbiamo finire di fare i finti ingenui. Ma se c'è un direttore sportivo che arriva allo scudetto, e un po' di merito sarà sicuramente suo.
Certo.
Questo dirigente fa delle cose buone, sceglie dei giocatori che si rivelano molto importanti, ha voce in capitolo, è uno che poi parla col presidente, ha l'autorevolezza di dire: presidente, no, questo giocatore è buono, lo dobbiamo comprare. Se tu lasci perdere questo dirigente, questo professionista, accetti che la Juventus te la porti via, puoi pensare che con uno di cui a stento ricordo il nome, Micheli, e non conosco, tu puoi ottenere gli stessi risultati?
Beh, dubbiamente.
È possibile. Se io voglio comprare una cravatta, se la compra sulla bancarella, poi oppure la compra dalla Rivella, è lo stesso effetto. Cioè, quello che spendi, quello ricevi. E il Napoli ha pensato di sostituire Giuntoli con dei debuttanti nel ruolo di direttori sportivi.
Beh, Meluso no, però non è debuttante, ha un'esperienza, magari non altissimo livello.
Mi sono parlato di Micheli, perché la campagna è qui sulla stazione di Micheli.
Sì.
Diamo il nome alle persone giuste. Micheli sta facendo la campagna acquisti insieme con Chiavelli e in parte con il presidente. Il presidente quest'anno si è occupato soprattutto o addirittura solo della vicenda Osimhen.
Sì.
Stanno facendo tutto Micheli e Chiavelli. Secondo me, se tu ti rivolgi ad uno che ha credo già 15 anni di mestiere come Giuntoli, oppure si rivolge ad un altro che è una persona rispettabilissima, Micheli, è bravissimo nel suo ruolo di talent scout, bravo quindi a vedere le schede, i calciatori, non è che dall'oggi al domani ha inventato un manager.
Certo, indubbiamente. Quando dicevamo del DS,
anche perché bisogna rispettare anche proprio Micheli, che viene chiamato secondo me ad un ruolo un poco più impegnativo di quelli che sono i suoi compiti, e lui li ha assolti finora molto bene, quindi massimo rispetto a Giuntoli. No, scusami, a Micheli, ci mancherebbe. Però se hai Giuntoli che è un super titolare e che la Juventus te lo porta via, dice che Giuntoli è buono, e se se ne va ti lascia un po' di vuoto.
Assolutamente, nella gestione, ho detto sempre,
della vita, questa è la BC della vita.
Sì, sì, nella gestione delle situazioni, oltre che sul mercato, ho detto che Giuntoli sarebbe mancato, è chiaro che non è insostituibile, ma poteva esserci qualche problemino. Sullo affare Gabri Veiga, Antonio Corbo, che te ti sei fatto? Il Napoli che ha perso troppo tempo, il calcio arabo che ormai è senza freni.
La strategia del Napoli per risparmiare, però il Napoli esita, è attendista. Perde tempo, ma può farlo, perché il Napoli soltanto c'è i soldi in Europa, più o meno. Pochi altri possono avere i soldi del Napoli e possono dire: io ti voglio dare tot, te le voglio dare in questo modo, e quindi fare una trattativa un poco più stucchevole, magari si può definire così. Però è perché il Napoli c'è i soldi e gli altri no.
Però poi dopo non l'hai preso, alla fine.
No, perché chi ti dice non l'ha preso? Io penso che poi verrà alla fine.
No, è andato all'Al-Hali in Arabia Saudita. L'ha preso l'Arabia Saudita, all'Al-Hali.
Ah, è andato via, l'ha preso.
Esatto, 35 milioni già in volo per l'Arabia Saudita. Quindi
vabbè, allora non lo sapevo e quindi correggo.
Quindi ha perso tempo il Napoli, secondo te, evidentemente.
Ha perso un signor giocatore.
Peccato davvero. Antonio, grazie, ti mando un grande abbraccio, a prestissimo.
Ciao.
Un abbraccio a Antonio Corbo, firma di Repubblica. Dobbiamo fermarci, un po' di messaggi al volo prima di dare la linea a Emanuela Castelli con un altro focus sulla partita, sul mercato a questo punto che deve arrivare. Questo amico scrive: è vero che la Filmauro ADL ha chiuso con un bilancio in rosso di 66 milioni di euro e che il Napoli e il Bari valgono il 90%, sì, così della società. Poi Luca scrive: non è con questo sceicco voleva comprare il Napoli, ora si è stato tenendo i soldi dalle scarpe. No, non abbiamo idea di questa cosa, francamente. Poi ancora, per me Veiga è un profilo profilo a livello del primo Totti, a prescindere che non sia venuto a Napoli, la sua scelta è sbagliata perché non esploderà confrontandosi nel campionato arabo Antonio D'Aversa. Questo è un rischio indubbiamente forse calcolato dal ragazzo che effettivamente nel 2002 potrebbe non compiere il suo salto in avanti, anche se nella Halle ci sono Firmino, che sì, e tanti altri calciatori. Poi questo amico, eccolo qua, ci sono tanti problemi al Napoli, non solo Veiga, la confusione sul mercato, Osimhen non ha ancora rinnovato, Kvara vuole di più, poi Lozano, Elmas, Demme, Gaetano, gli acquisti perché lo scaldano il cuore dei tifosi e il pensiero di Giuseppe. Sì, ci sono un po' di nodi da sciogliere, concentriamoci anche su Napoli Sassuolo, ma effettivamente c'è un po' di preoccupazione. Ci fermiamo con Forza Napoli sempre, adesso arriva Emanuela Castelli con Marte Sport Live, grazie a Mario Palegiano, a tutti voi, seguiteci ancora perché ancora sport, ancora Napoli. Napoli su Radio Marte, ciao!